Sono Massimiliano Tarantino, sono il segretario generale di questa fondazione. Vi do il benvenuto alla Fondazione Feltrinelli per questa iniziativa che abbiamo fortemente voluto e che ricorda i fatti di Genova di 16 anni fa, ma lo fa con un titolo che abbiamo scelto e che dà la traccia di questa giornata, cioè la generazione che perse la voce. A me il compito di fare un'introduzione senza spoilerare quello che avverrà dopo di me, senza togliere delle argomentazioni agli ospiti che anch'io attendo di sentire. In questi giorni mi è capitato in questo weekend di fare un lungo viaggio, di percorrere l'Italia da nord a sud in treno e vedevo scorrere lungo il percorso le città davanti ai miei occhi e città anche da cui provenivano molto probabilmente le comunità, i ragazzi che erano a Genova 16 anni fa. Ma avevo un tarlo e avevo un tarlo per colpa di Rosanna Prevete, che è una delle ospiti di quest'oggi, ciao, che ha scritto un pezzo e ringrazio tutti coloro che hanno pubblicato in questi giorni di accompagnamento all'evento di oggi e dentro questo pezzo ci sono tre parole che sono state il mio tarlo lungo questo viaggio. E le tre parole sono silenziosi ma vivi. E silenziosi ma vivi per me è stato, sapete, quando ti distrai perché c'è qualcosa che ti porta verso qualcosa a cui stai pensando anche se non vuoi pensarci. Perché immediatamente quando ho letto silenziosi ma vivi mi sono venute in mente due considerazioni, una su silenziosi e una su vivi. Su silenziosi, purtroppo, mi viene da dire, è la constatazione che la strategia attuata di accantonamento dei principi cardine dello Stato di diritto, come ha detto la Cassazione per Genova, ha centrato il suo obiettivo e quindi ha silenziato un movimento, ha silenziato le sue persone, ha silenziato le sue istanze. Vivi, invece, con quel ma in mezzo, dice che delle persone sono sopravvissute e quindi delle persone sono andate avanti oltre Genova, acquisendo Genova come un dato storico e acquisendo la forza e l'energia di Genova come un qualcosa che si portavano dietro, non più come comunità, quella comunità che è stata dispersa con la forza a Genova, ma come individui. Abbiamo voluto chiamare questa iniziativa La generazione che perse la voce con un forte dibattito interno qui in fondazione, perché in realtà ci sono varie tesi che sono emerse in queste settimane di preparazione, tra me, i ricercatori, le persone che hanno curato quanto voi vedrete. Alcuni dicono dobbiamo parlare del fatto generazionale, cioè dei partecipanti di Genova. Capire l'eredità di Genova nelle persone che sono state a Genova o nelle persone che potevano essere a Genova, che non c'erano ma che condividevano quegli ideali e quell'afflato. Io penso che il centro, e per questo, a questo voglio dedicare gli ultimi minuti di questo mio breve intervento, io penso che il cuore di Genova sia politico e si riferisca al dopo Genova e al fatto che dopo Genova nessuno è stato in grado di raccogliere da terra e fare movimento politico organizzato l'eredità di quel movimento. Probabilmente qualcuno ci ha provato, qualcuno si è intestato quell'eredità politica, però nessuno ha costruito un sogno di società e quindi nessuno ha condito il suo messaggio politico del contenuto di quelle manifestazioni, della forza e dell'energia che i manifestanti esprimevano a Genova. Molto probabilmente qualcuno ci sta pensando, molto probabilmente ancora oggi qualcuno ci sta provando, però in questi 17 anni, perché poi alla fine è dal 2000, o ancora prima in realtà, dalla fine degli anni 90, che noi non abbiamo una sinistra, che non c'è stata un'eredità vera. E che non c'è stato un tentativo di interpretare quell'energia, quei messaggi ecologisti, ambientalisti, pacifisti, anti-globalizzazione, ma in un senso non radicale, ma autentico, cioè di proposta. È ovvio che noi di fronte alla globalizzazione dobbiamo avere una proposta. E di che cosa è fatta quella proposta? Nessuno oggi riesce ad interpretare quelle energie e fare di quelle energie una proposta in questo paese. Molto probabilmente noi e la comunità che oggi è qui sentiamo il bisogno di questa proposta e sentiamo il bisogno di recuperare quei temi, che sono temi che animano in fondazione le nostre attività di ricerca, la nostra pianificazione, animano in realtà anche la volontà di dare al cittadino, ai cittadini, un ruolo diverso e quindi una consapevolezza diversa. Di fatto non pensiamo di dover parlare di Genova per fermare il tempo a Genova. Pensiamo e vogliamo tornare a Genova per capire come si può costruire dal contenuto di quelle manifestazioni un modo diverso di fare politica. Per questo abbiamo voluto mettere assieme persone ed esperienze molto diverse, di fatto per capire l'eredità di quei fatti, l'eredità di quelle tematiche, l'eredità di una generazione che secondo noi, e crediamo fortemente in questo, non solo ha uno spazio, ma ha una voce. E da questa voce vorremmo poter ripartire. Grazie. Vi presento la moderatrice, si dice moderatrice? Vabbè, moderatrice di questa giornata, Gabriella Iacomella.
Buon pomeriggio a tutti. Si sente più chiaro? Va bene? Ok. Intanto grazie Massimiliano, grazie alla Fondazione per l'invito. Io sono qui semplicemente in veste di moderatrice o maestro di cerimonie, se così si può dire. Ma è anche per me l'occasione per tornare indietro con la memoria di 16 anni, perché io sono tra le persone che a Genova c'erano. E il titolo scelto per questo evento mi parla molto da vicino. Parliamo di una generazione che perse la voce, quindi parliamo di parole e della capacità di esprimere quello che abbiamo vissuto. Io di Genova ho due ricordi molto forti. Il primo ricordo è quello che condividono tutti quelli che erano nelle strade di Genova in quei giorni, ed è il ricordo ovviamente delle violenze, della paura e anche dell'umiliazione, se posso permettermi. Il secondo ricordo, che è quello a cui riaggancio questa giornata, è l'impotenza provata al ritorno a casa, anche con le persone con cui condividevo un modo di vedere e di sentire, che è quello che mi aveva portato a Genova. Quindi la difficoltà di trovare le parole per una narrazione collettiva, perché questa narrazione collettiva si è subito dimostrata difficile, in alcuni momenti impossibile. Io credo che quello che stiamo per fare stasera sia un po' un tentativo di ritessere le fila di questa narrazione, di mettere insieme delle voci, come diceva Massimiliano, che vengono da esperienze, da vissuti diversi, ma che rappresentano comunque un tentativo di dare un contributo a questa narrazione, di far riprendere questo discorso, per passare dalle parole al fare, quindi fare un passo in avanti, se possibile, a distanza di così tanti anni, capire se effettivamente la nostra è una generazione che ha perduto la voce e che è stata silenziata, e come se e come è possibile ritrovare questa voce per riprendere le fila di un discorso che è stato interrotto in maniera così brutale. Io non voglio spendere altre parole su questo, e anche perché appunto abbiamo dei tempi abbastanza stretti. Questa serata si strutturerà essenzialmente in due parti. Nella prima avremo delle persone che a Genova c'erano, che hanno raccolto delle voci, le loro stesse voci o voci di altri, e che quindi hanno raccolto, diciamo, il testimone di chi ha partecipato a questi eventi. Nella seconda parte parleremo più di narrazioni e di come ci si avvicina a Genova quando a Genova non si è mai stati. Per questa prima parte vedete l'elenco dei protagonisti che si avvicineranno sul palco. Ci sono scrittori, giornalisti, sono professioni che hanno molto a che fare con la narrazione, attori, ma anche persone che studiano quello che è successo a Genova, quindi storici, scienziati, politici. Per questa prima parte di testimonianza abbiamo essenzialmente dei giornalisti, per cui io chiamo sul palco immediatamente Jacopo Tondelli e Danilo De Biasio, che saranno le voci narranti di questa prima parte. Allora, cedo subito la parola a Jacopo, che probabilmente conoscete, giornalista, cofondatore e direttore degli Stati Generali. Prego. Verresti qui? Vieni qui.
Verrei qui perché stare in piedi aiuta la sintesi, che è necessaria. Buonasera a tutti. Ma noi siamo la generazione che ha perso la parola o la generazione che a Genova ha ereditato la parola, che ha visto segnare da quei fatti, da quella partecipazione politica, da quell'esperienza in maniera indelebile e definitiva le sue parole, le sue categorie, il suo modo di pensare. Questo è esattamente il dilemma, il binario che ho cercato di risolvere avvicinandomi a questa bella, importante occasione, per cui ringrazio anzitutto la Fondazione Feltrinelli che l'ha voluta, organizzata e mi ha fatto l'onore di chiedermi il mio ricordo, la mia testimonianza. Se dobbiamo ritornare a quei fatti, a quei momenti, a quel tempo, dobbiamo ricordare anzitutto che il percorso di avvicinamento di chi come me già allora si sentiva iscritto al mondo progressista e riformista insieme, era un tempo di dibattito piuttosto acceso con chi sentivamo, stava, si definiva alla nostra sinistra, cioè di chi pensava che l'unico modo per redimere il percorso della globalizzazione fosse sostanzialmente quello di interrompere questo percorso. Mentre chi si avvicinava a Genova, come lo facevo io, diceva che bisognava avere un rapporto dialettico con la globalizzazione, che bisognava lavorare sulle idee, sui rapporti di forza. Vedete, parlavamo sì di ambiente, parlavamo sì di sviluppo, parlavamo essenzialmente di rapporti tra capitale e lavoro. Parlavamo delle cose che definiscono in ogni tempo la struttura dei rapporti economici e solo secondariamente e conseguentemente politici. I fatti di Genova, per come li abbiamo vissuti, visti, testimoniati a diverso livello, i più fortunati come me non hanno preso botte, ma i più sfortunati sono in un caso morti, in altri casi sono stati feriti, ingiustamente detenuti, fatti che conosciamo, di fatto hanno segnato la storia narrativa del dopo, in maniera che qualcuno, è vero, decidesse per il silenzio, ma qualcun altro invece decidesse che magari la parola era il suo lavoro. Mi sento iscritto a questo partito, degnamente o indegnamente non lo so, ma mi sento iscritto a questo partito. E però le parole del giorno dopo, dei giorni dopo, sono state molto importanti per definire la traiettoria di come noi abbiamo continuato un percorso che in fondo, per chi come me, io sono coetaneo di Carlo Giuliani, per chi come me allora aveva 23 anni, iniziava un percorso di adultità politica a Genova. E allora le parole del giorno dopo, non parlo delle parole che non avremmo mai voluto sentire, le parole di Scajola, di Fini, di Luciano Violante, no, parlo delle parole che hanno testimoniato una parte di verità decisiva. Ricordo il discorso, forse il più importante discorso politico sentito in quegli anni, di Massimo D'Alema alla Camera dei Deputati, che parlò di repressione cilena che lui non esitava a definire fasciste, parole importanti che ci emozionarono, che ci fecero sentire tutto sommato dentro a una comunità, al di là delle differenze, delle distanze, a una comunità che in qualche modo ci voleva rappresentare e ci rappresentava. È vero. Però è anche vero che era quello stesso mondo e quello stesso ambiente politico che tutto sommato stava contribuendo a rimuovere la dialettica, il conflitto tra capitale e lavoro nel discorso pubblico della sinistra italiana ed europea e non solo, da un lato. E tutto sommato era in una tensione piuttosto forte con i principi che avevano portato tanti di noi a decidere di andare a Genova e di andarci, pur interrogandosi, pur nei dubbi, per militare. E poi c'è un'altra cosa, che quella definizione che ci emozionò, che ci onorò, perché anche noi stavamo avendo la nostra resistenza, tutto sommato ci disegnava dentro alla cornice naturale del rapporto tra vittime e carnefici. Quindi, invece di una dialettica tra le idee, tra gli interessi rappresentati, noi tutto sommato potevamo anche agevolmente, anche un po' autoassolutoriamente, metterci dalla parte delle vittime. E diciamo, è un tratto abbastanza radicato anche negli esponenti più visibili e potenti della generazione dei figli degli anni 70, il vittimismo, ma questo forse prescinde dalla partecipazione al G8 di Genova. Ora, quelle parole, quelle categorie con le quali ci avviciniamo per discutere idee, anche in maniera frontale, con i grandi potenti del mondo e col potere politico e col potere economico, un po' di anni dopo hanno dimostrato la loro forza e la loro attualità, quando è arrivata la crisi dei mercati, che poi è diventata anche una crisi del debito sovrano, ma insomma, tutto sommato ci fu sbattuto in faccia dopo che il capitalismo era una cosa instabile. E tutto sommato, mentre noi ci avvicinavamo a Genova, volevamo e dovevamo dire che il capitalismo è strutturalmente, per statuto, sempre instabile, che il progresso infinito non esiste e che la fine della storia, come diceva un filosofo in grande voga in quegli anni, era una scemenza. Di tutto questo però noi non parleremmo e non staremmo parlando se proprio nei giorni immediatamente successivi al G8 di Genova non avessimo ricevuto una testimonianza giornalistica, quindi parlo da collega del lavoro di un collega, che fu fornita non da pur meritorio lavoro di controinformazione che poi per mesi e per anni è stato continuato, ma fu fornita dal TG1, che in apertura, in prima serata, nei giorni immediatamente seguenti, proiettò delle immagini fortissime per alcuni minuti, senza commenti, che mostravano cos'era successo, le violenze, il fatto che non era vero che c'erano migliaia di black bloc e pochi manifestanti pacifici, che c'erano pochi black bloc che si muovevano indisturbati mentre venivano picchiati i manifestanti pacifici. Ora, se la memoria di Genova è rimasta in un certo modo e si è potuto ancora una volta chiedere, magari in vano, ma verità e giustizia, lo dobbiamo non a qualche nostro coetaneo che allora era là con una videocamera di fortuna, ma lo dobbiamo all'allora direttore del TG1. Era un signore che aveva più di 70 anni, era a fine carriera, era già stato direttore del TG1, era figlio della Rai lottizzata addirittura della Prima Repubblica. Si chiamava Albino Longhi. Mi piace ricordarlo perché tutto sommato ci ricorda che al di là delle generazioni, l'etica, la deontologia, il fare bene il proprio lavoro sono il prerequisito fondamentale per un discorso civile pubblico e anche per il diritto alla lamentela. Se non facciamo in modo serio, onesto, coraggioso il nostro lavoro, anche in contesti in cui questo ci porta a confrontarci col potere in maniera dura, ruvida, fino a perdere il posto. Magari a 70 anni è più facile che a 40, ma fa niente. Questo resta. Noi non abbiamo il diritto di lamentarci. E quello che mi resta, infine, è che se questo è necessario per potersi lamentare, allora a malincuore, con la morte nel cuore, devo dire che la mia generazione, per il momento, questo diritto non se l'è ancora conquistato. Grazie.
Bene, io ringrazio Jacopo che strategicamente aveva scelto il podio in modo da non vedere i miei segnali da signorina Rottenmeier sul tempo. 7 minuti, ci siamo. No, cedo la parola a Danilo.
Grazie.
Ti cedo il podio, insomma.
Sì, non mi capiterà mai più l'occasione di stare in un podio così, quindi lo sfrutto e sono già terrorizzato all'idea di sforare. Grazie alla Fondazione Feltrinelli, grazie naturalmente anche a Radio Popolare che collabora a questa iniziativa. Io comincio ricordando che domani si ricorda la strage di Borsellino, un magistrato ucciso insieme ai suoi agenti di scorta, che ucciso proprio perché stava combattendo la mafia. Meno di 2 mesi prima, ai funerali di Falcone, i poliziotti quasi si rivoltarono contro i politici, contro le istituzioni e contro le loro lacrime di coccodrillo. Per la mia generazione quelli erano gli sbirri, erano quelli che combattevano esattamente la stessa battaglia che combattevo io. Nel 2001 tutto questo ovviamente è stato totalmente cancellato. Quegli uomini in divisa sono diventati i miei nemici, quelli che mi violentavano, quelli che mi insultavano, quelli che limitavano le mie libertà. Come è potuto accadere tutto questo? È potuto accadere per principalmente una ragione, che ha un nome e un cognome, Gianni De Gennaro. E Gianni De Gennaro e i suoi uomini erano a capo della forza di polizia, e della polizia in particolare, in quei giorni. Perché parto da qua? Perché per la mia generazione questo vuol dire che io ho perso fiducia nelle istituzioni che portavano la divisa. Completamente cancellato. Per la macelleria messicana che è accaduta. Radio Popolare ha raccontato il 2001 più o meno in questo modo. Alla Casa Bianca si era insediato un signore che si chiamava George Bush. A Roma il governo Amato stava sostanzialmente in agonia. Al G8 di Genova si affacciavano più generazioni, anagraficamente parlando, che condividevano alcune caratteristiche, avevano tutti voglia di studiare. Se ci fate caso ai forum sociali, la prima componente era lo studio, l'approfondimento. Si studiava un casino in mezzo a sigarette e tutto il resto, però si studiava molto. Erano portatrici di culture meticce e alternative. Allora, leggete un po' le conclusioni dei forum sociali, anche quelle di Genova. C'è tutto quello che è accaduto dopo, tutto. La finanziarizzazione dell'economia che accresce le disuguaglianze e distrugge i diritti prima di implodere. La lotta al terrorismo che crea le condizioni per una guerra permanente. Il modello di sviluppo liberista che sta distruggendo il pianeta, lasciando senza acqua, terra e cibo milioni di persone. Esattamente quello che c'è scritto lì, è lì. Attenzione, le riunioni dei forum sociali sfociavano in una proposta di cambiamento, questo è l'altro elemento fondamentale. Lo slogan più famoso di Genova è «Un altro mondo è possibile». Prima e dopo il 2001, fateci caso, i movimenti che noi conosciamo avevano come slogan un no, prima della frase. No nuke, addirittura, cioè stiamo parlando degli anni 70, no TAV, ci mancherebbe altro, no Expo. Per arrivare ad un altro slogan impositivo dobbiamo aspettare 7 anni dopo, Barack Obama. Yes, we can. E in questi 7 anni ne sono successe di cose, qualche guerra, qualche crisi finanziaria, come dicevi tu. Le generazioni di Genova venivano da esperienze diverse, ma le loro radici erano sostanzialmente progressiste. Molta sinistra, molto cattolicesimo non convenzionale, parecchio pensiero ecologista. Io non dimenticherò mai che la prima riunione di Genova, a febbraio 2001, in piazza Sarzano, se non ricordo male, in una chiesa sconsacrata, c'era un ramo dissidente dei Testimoni di Geova. Giuro, davanti ai miei occhi. Queste generazioni erano sostanzialmente unite da il desiderio di emancipazione, questo era l'elemento fondamentale. Erano persone cresciute urlando insieme ai Sex Pistols, No Future, erano persone che avevano letto Douglas Copeland che parlava di Mac Jobs, nel suo famoso Generazione X. In Italia la precarietà è stata istituzionalizzata nel 1997 con il primo pacchetto Treu che ha reso possibile delle forme di precarizzazione tuttora presenti. Liberi finalmente dalla gabbia dei blocchi, patto di Varsavia, NATO, dopo l'89, dopo il 91, aiutati dalla facilità di comunicazione, questa sì che era la globalizzazione, queste persone, queste generazioni avevano provato a scoprire una forma di internazionalismo meno rigido di quello che avevamo conosciuto negli anni 60. Vandana Shiva che parla della lotta dei contadini contro i padroni dell'acqua dice esattamente le stesse cose che capisce il cittadino di Agrigento che quando apre il rubinetto non ha l'acqua. È la stessa identica cosa se ci pensate. La pericolosità del movimento altromondialista era questo, un linguaggio universale comune, contro l'iniquità. Torniamo al 2001, da una parte Bush e Berlusconi, che nel frattempo era diventato Presidente del Consiglio, dall'altra parte c'era, non so, Susan George e Don Gallo. Da una parte interessi forti, ben individuati, ben identificabili, dall'altra parte c'era una sorta di armata Brancaleone. Si è arrivati a luglio con un'escalation di guerra psicologica da parte dei media, dei giornalisti. Perché è inutile che ci prendiamo in giro, perché i più importanti giornali, probabilmente in televisione, tu hai fatto bene a ricordare Albino Longhi, dicevano che noi avremmo tirato le sacche di sangue infetto all'AIDS. E queste firme sono ancora tutte presenti nei giornali che noi leggiamo, tutte, senza una parola di scusa per quello che hanno detto, Ora, voi sapete dove si comprano le sacche di sangue infetto all'AIDS? Ma solo un idiota può pensare a una cosa del genere. Ma perché lo scrivi? Ma perché il direttore di un giornale non ti caccia a casa? Scusate, ma mi infervoro, perché è la mia professione quella dei giornalisti. Io non mi sento come loro. Io non scriverei mai una cosa del genere. E a me è capitata. Perché un ascoltatore della radio, abbonato di Radio Popolare, è venuto a dire, è la prima volta che lo racconto in pubblico, che c'erano dei terroristi ceceni che avevano inghiottito dell'esplosivo e che erano pronti a farsi ammazzare. Abbiamo controllato il nome e cognome di questa persona. Era un abbonato di Radio Popolare, questa persona. Ok? E beh, bastava fare un controllo di quanto tempo ci vuole per espellere una sacca di esplosivo, per capire che era un deficiente questo, giusto? Probabilmente pagato dai servizi segreti. E noi non l'abbiamo mai detto. Perché chi ha scritto che le sacche di AIDS venivano tirate non si è pentito di quello che ha detto? Chiusa parentesi, lo so che il tempo è prestissimo, cerco di andare veloce perché poi devo far sentire anche un brano. Ecco, finora ho raccontato cosa è successo prima. Vorrei dire una parola che mi è stata suggerita da un'amica che a quel tempo a Genova svolgeva un lavoro molto importante pur in ombra, che non ha voluto venire qui oggi, ma mi ha detto: per favore, se riesci, di queste parole che voglio dire io. Il disastro era chiaro. So già che per alcuni il disastro arrivava da una parte, per altri sarebbe arrivato da un'altra parte, non mi interessa adesso, non mi interessava allora, sapevamo tutti, avevamo visto tutto che il disastro sarebbe arrivato. Bisognava trovare una soluzione, io non ero ingenuo, l'avevo capito, gli altri no, perché? Ha ragione questa amica a descrivere i fatti di Genova come un treno che sapevamo si sarebbe schiantato contro il movimento, ma temo che ci fosse poco da fare per evitarlo, perché se sono vere le descrizioni che ho fatto finora è evidente che la risposta militare violentissima che è stata utilizzata contro il movimento, risposta militare violentissima, si chiama così, non ha altri nomi, serviva per distruggere sul nascere un movimento che conteneva tracce di solidità politica. Fatte le debite conseguenze, questa è la nostra Tiananmen. Vorrei far sentire adesso un brano, se possibile, che forse serve a capire perché questa generazione ha perso la voce.
E poi basta, poi ci hanno trasferito in una camionetta in questa questura.
Chi
di
erano?
Bolzaneto.
Polizia?
Era la polizia, e poi siamo arrivati a Bolzaneto, siamo rimasti un po'... e ci hanno lasciato un po' con le braccia alzate su questa... lì dove c'era il campo da tennis, appoggiati alla rete, a parte gli insulti pesanti.
A Bolzaneto, nella notte tra sabato e domenica, la situazione era tutto sommato normale. Questo è quanto ha riferito davanti alla commissione di indagine il ministro della giustizia Castelli. E se episodi condannati
in bagno, quando mi hanno portato, mi ha portato in bagno questa poliziotta tenendomi la testa altezza ginocchia, mi ha portato fino in bagno mentre gli altri mi davano calci e insulti e cose. Quindi a quel punto sono arrivata in bagno, che l'ultima cosa a cui pensavo era fare la pipì. Mi sono messa a piangere, eccetera. Lei, vabbè, mi ha detto che mi avrebbe spaccato la faccia se non mi muovevo.
10 uomini e una donna faccia al muro con le gambe divaricate. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto, continua Castelli, che era così per evitare che gli uomini aggredissero la donna. L'unico giovane con cui ho parlato, dice Castelli riferendosi ancora a Bolzaneto, era un ragazzo, non era ferito, era solo un po' abbacchiato. Il ministro della giustizia ha letto ai commissari la
risposta del giro, e poi che ne avevano ammazzato uno, ma avrebbero dovuto ammazzarne almeno 100. Che siamo stati a Bolzaneto,
ma comunque marginali. E poi, ciliegina sulla torta, Castelli fa un esempio per essere più chiaro. Mi hanno raccontato che molti ragazzi sono rimasti in piedi a Bolzaneto per ore, ma anch'io ho lavorato per 30 anni in fabbrica e rimanevo in piedi ore intere, lì nello studio.
Il carcere di Vercelli. Prima di entrare ci hanno fatto una croce sulla guancia, e la croce era rossa se venivamo dalla scuola, e era verde non so in quale altro caso. È passato questo poliziotto con una maschera di plastica di carnevale in faccia, e non so quale tipo di utilità poteva avere, però battendo col manganello alle porte. Poi è andato nell'ultima, erano tre cellette dove c'erano quattro ragazzi, e abbiamo sentito un po' di cose brutte. E non so, un sacco di rumori e di grida, di botte, si chiamano botte, sì. E, eccetera. E questo anche quando eravamo solo noi donne, tutte insieme, continuavamo a sentire vetri che si rompevano, rumori fortissimi e appunto botte, quando chiedevamo a loro di smetterla, per favore, che non ce la facevamo più, di smettere di picchiare i nostri amici, la poliziotta, che tra l'altro era quella più umana lì dentro, diceva che adesso non le avrebbero picchiati più, non che non... Che...
Si è interrotta di brutto, però avete capito... Lei è Sara, con questa vocina, allora aveva 21 anni, è una persona che non sapeva neanche definire botte quelle che stavano succedendo, non so se avete sentito. Perché ho portato lei? Perché mi sembra una delle simboliche esempi di quello che è accaduto. Una ragazza che voleva un mondo migliore, si affacciava a questo mondo politico in questo modo e che si è trovata a Genova appunto con un trauma cranico, una capò che la minacciava, e per 3 giorni lei è stata letteralmente desaparecida. Adesso lei è diventata mamma, non vive più in Italia, sicuramente ha ancora le stesse identiche idee che aveva allora, ci mancherebbe altro, ma ha deciso di non essere più presente. Non persero invece la voce, con questo concludo, chiedo scusa se sono stato troppo lungo, ma mi sono un po' infervorato, e mi scuserà Gabriella, parlando di America Latina, perché se alcuni di noi hanno perso la voce, in America Latina non è successo questo. Nel 2005... il vento di Genova sembra essere arrivato in America Latina, perché lì i governi progressisti, che della lotta alle disuguaglianze per i beni comuni avevano fatto il loro cavallo di battaglia, erano diventati governi: Brasile, Cile, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Uruguay. Adesso la situazione è ribaltata, sì, certo, ma è un movimento a pendolo che è accettabile in una democrazia. Ecco, questo è l'ultimo fotogramma che voglio scattare, vi voglio dare, e cioè che se in Occidente Genova ha creato un riflusso, forse perché siamo una società opulenta, invece in America Latina no. E questo forse dipende dal fatto che lì la risposta militare, qui era la risposta militare arrivata appunto, ha funzionato in una società opulenta, ma poco ha potuto contro chi non aveva niente da perdere. Grazie.
Grazie Danilo, a me spiace avere questo ruolo appunto da... da cazziatrice, se si può dire in questa sede. Vedete che c'è una terza poltroncina che è vuota, in realtà la terza voce che fa parte di questo ciclo di testimonianze di chi c'era e di chi ha raccolto le voci di chi ha preso parte a Genova, interverrà via Skype. Quindi io ringrazio ancora una volta Jacopo e Danilo, direi che ci accomodiamo sulle poltroncine in modo tale che possa intervenire via Skype Alessandro Leogrande, scrittore. Torneremo sul palco poi a suo intervento finito.
Prego.
Eccoci, ci siamo. Buonasera Alessandro.
Buonasera a tutti.
Ti lasciamo la parola, insomma, sei in diretta di fronte alla sala, non so se riesci a vederci.
Sì, vi vedo anche se
benvenuto.
E, ascoltavo quello che diceva ora Danilo e mi trovava pienamente d'accordo, e nella descrizione di quello che è stato, di quelli che sono state le settimane che hanno preceduto il G8 di Genova, e sulla riflessione sul dopo, sul riflusso e che cosa è accaduto a quel movimento. Anch'io credo che quella generazione che è arrivata a Genova, quando vi è arrivata è stata liberata come da un tabù, ovviamente sto usando la terza persona, però dovrei usare il noi, la prima persona plurale, perché sono stato parte, mi sono sentito a lungo e tuttora parte di quella generazione. Perché dico liberati da un tabù? Perché quella gente non veniva da Marte, non venivamo da Marte, eravamo cresciuti negli anni 90, avevamo capito che la democrazia italiana era capace della strage di Capaci e della strage di Via D'Amelio, di cui proprio domani ricorrono i 25 anni, e che la politica in qualche modo aveva già subito un lungo riflusso, la politica di partecipazione, di emancipazione, di trasformazione. E la generazione degli anni 90 è cresciuta elaborando delle proprie isole liberate, delle proprie zone ai margini spesso della politica e fuori della politica praticata secondo i vecchi schemi. Era stata la stagione dei centri sociali, ma è stata anche la stagione di nuove forme di rappresentanza del precariato, di nuove forme di giornalismo che ritorneranno importantissime nei giorni del G8, e anche di nuove forme di associazionismo, nuove forme di volontariato nel mondo cattolico, non solo nel mondo laico. Io credo che verso la fine degli anni 90 ci si è resi conto che non basta liberare delle piccole isole, cioè non basta realizzare delle oasi se non ti poni il problema di cambiare le regole complessive di un sistema che percepiamo come iniquo. E in fondo Genova è stato questo tentativo flebile ma radicale e radicato di mettere insieme, come diceva uno slogan di quei giorni, agire locale e pensare globalmente, pensiero globale, tenere appresso un'azione radicata, pratica, concreta, non solo parole ma anche fatti, anche mettere in discussione se stessi, ma tornare a porsi il problema delle regole del gioco complessivo e di come cambiarle. E io credo che questa sia rimasta la questione enorme, perché quel movimento che è stato violentato, torturato da una pianificazione che viene dai vertici delle forze di polizia e dei ministeri, insomma, andrebbero ricordati chi erano i ministri di quel governo, chi erano i vertici della polizia, alcuni dei quali erano fisicamente davanti alla scuola Diaz nella notte tra sabato e domenica. Ma non è solo questo il punto, cioè non fu solamente un problema di comportamento fascista, che pure buona parte degli appartenenti degli uomini delle forze di polizia, è un problema di come fu pianificata la strategia repressiva in quei giorni, che per certi versi veniva anche da molto prima, perché era stato a Napoli al Global Forum qualche mese prima, come a me capitò. Quel movimento ha preso delle botte, come si diceva nell'audio che abbiamo ascoltato, queste botte sono state sistematiche. Io però non credo che quel movimento sia stato sconfitto, se di sconfitta possiamo parlare di questo, poi non sono pienamente convinto, sia stato sconfitto solo dalle violenze di piazza. Sicuramente quel movimento ha vinto culturalmente, perché molte delle parole d'ordine che allora vennero lanciate sono entrate nel discorso pubblico, sono state anche recuperate molte volte dallo stesso capitale, che ha adottato gli stessi slogan dandogli un senso opposto. Non si è stati però capaci, per tutta una serie di fattori su cui credo ancora dobbiamo riflettere, di creare delle strutture politiche alternative che avrebbero potuto cambiare quello che allora era un punto su cui si rifletteva, cioè il fatto che la rappresentanza non funziona più, che la distinzione fra governati e governanti, e poi bisogna porre il problema dove c'è il governo, se è nella politica, se è nell'economia, se è nelle transazioni finanziarie, se è nelle nuove produzioni culturali omologanti. Quel rapporto lì andava trasformato, e come trasformarlo credo rimanga una domanda aperta. Quando ripenso al 2001 è difficile non dedurre che tra il G8 di Genova e l'11 settembre intercorrono meno di 2 mesi, che quei mesi estivi furono intensissimi, e in qualche modo la guerra al terrorismo che nasce dopo l'11 settembre da una parte pone l'elemento della sicurezza come elemento della politica globale, e dall'altra credo che anche di quel salto della storia, con quel salto della storia quel movimento non seppe fare i conti nel momento in cui si produceva. Che cosa resta? Io credo che chi allora aveva 20 anni, 30 anni ed era a Genova, in gran parte ha continuato a fare le cose che faceva allora. Genova è stato anche, questo lo diceva Danilo De Biasio prima, uno straordinario momento di controinformazione giornalistica. Io ho sempre avuto la sensazione che le forze di polizia hanno fatto quello che hanno fatto perché non erano pienamente consapevoli di quanto radicato fossero delle pratiche di giornalismo dal basso, di quanti mini disc, di quante videocamere, di che cosa fosse la rete e internet anche in quella fase aurorale come era l'estate del 2001. E chi allora elaborava delle forme di giornalismo diverso ha continuato a farlo anche in seguito, così come allora chi allora parlava di cooperazione nord-sud, chi allora parlava di una nuova politica, così come chi allora parlava di rimettere in discussione le sacrosante regole del gioco. Il panorama politico che abbiamo intorno oggi, per certi versi, qui in Europa, è più disperante perché la molla tra le forze demagogiche, sovraniste, razziste e il mantenimento dello status quo sembra una tenaglia per certi versi molto più stretta e asfissiante di quella che era presente nel 2001. Ci sono, sì, altre parti del mondo, come diceva Danilo, io vengo personalmente da un viaggio in Argentina, sono stato in Argentina tutto il mese di giugno, e mi ha sorpreso quanto radicate fossero non solo le manifestazioni, quelle del 2006, che si ricordavano prima, ma anche le manifestazioni recenti contro il tentativo del nuovo governo Macri e della Corte Suprema adesso legato di condonare gli anni di carcere ai vertici, a chi si è reso responsabile di casi di crimini contro l'umanità. Ho visto un movimento che mi ha ricordato nelle immagini, insomma, di chi scendeva in piazza nelle strade di Buenos Aires, la generazione del G8 di Genova, perché erano in gran parte trentenni e ventenni, nati anche in quel caso molto dopo la dittatura, che probabilmente erano anche ragazzini nel 2005-2006, quando iniziò il governo di Néstor Kirchner. E quindi a volte viene da dire che la talpa scava e che ci sono delle idee che tutto sommato non sono state ammazzate di botte come i corpi e le persone fisiche che furono ammazzate di botte in quei giorni del G8. Grazie.
Grazie a te, Alessandro. Ecco, con la voce di Alessandro si chiude la prima parte, come dicevamo prima, quella dedicata a chi c'era. Ci sarà adesso un piccolo video, diciamo, di transizione, e intanto ne approfitto per invitare i protagonisti della prossima parte, quindi Carlo Greppi, Rosanna Prevete e Stefano Valenti, a salire con me sul palco e ad accomodarsi mentre lanciamo questo video.
E sta accadendo in queste ore a Genova, supera ogni immaginazione. Poco prima delle 18 dobbiamo registrare in piazza Limonda la prima vittima. La tragedia durante la guerriglia che per tutto il pomeriggio ha messo in ginocchio la zona tra Corso Torino, Corso Buenos Aires e Corso Gastaldi. Prima scontri isolati tra forze dell'ordine e dimostranti, soprattutto tedeschi, in piazza Tommaseo. Quindi cariche ripetute in via Caffa. Nel corso dei combattimenti, tra lacrimogeni, sassaiole e attacchi freddi e improvvisi, un ragazzo rimane a terra, colpito a morte. Un fotografo francese vede la scena e la documenta. Sconvolto, ci racconta che la vittima è stata colpita da un colpo d'arma da fuoco sparato ad altezza d'uomo. La conferma arriva da un altro dimostrante che si trovava a pochi metri.
È successo che tipo mezz'ora fa, dopo un avanzamento dei gruppi estremi, la polizia è in ritirata, ha iniziato a sparare, non posso avere la certezza, però secondo me sia colpi di pistola sia colpi di lacrimogeni. Un ragazzo è rimasto colpito proprio a 5 metri da me, avrebbero potuto colpire anche me, ed è morto. Io ho cercato di attirare l'attenzione della polizia facendo capire che era rimasto un ragazzo ferito per terra. Loro hanno continuato a lanciare lacrimogeni, sono avanzati, hanno circondato il corpo e nessuno credo abbia potuto fotografare o testimoniare quello che è accaduto.
Ecco, un'introduzione, diciamo, che non ha bisogno di essere commentata. Il primo a intervenire è Carlo Greppi, storico, diciamo, per motivi di età si può dire, non ha partecipato a Genova, però con questo suo intervento introduciamo questa fase in cui raccontiamo le parole di chi a Genova non c'era e di chi si è trovato a narrarla, ad analizzarla e a capirla. Carlo, ti cedo.
Sì, mi metto anch'io qua, eccomi. Sì, non ero a Genova per motivi poco nobili, nel senso che ero in viaggio di maturità, avrei potuto esserlo e sono molto anche combattuto nel pensarci, e credo che sia una buona occasione per uno storico presunto tale per fare un po' i conti con i confini tra la cronaca e la memoria e poi tra la storia e la memoria, e per cui ho portato un paio di suggestioni che spero possano essere utili. Non è possibile raccontare. Quando tento mi accorgo che gli altri mi guardano stupiti, perplessi, dubitano della mia integrità mentale, mi credono pazza. I più disponibili mi ascoltano educatamente per pochi minuti, poi mi pregano di cambiare discorso. Un muro si leva tra me e il mondo. Queste parole sono di Lidia Beccaria Rolfi, una partigiana ex deportata a Ravensbrück, che scrive 23 anni dopo la liberazione dei campi, ricorda appunto il suo difficile ritorno. Non è una provocazione, ma è una specie di intuizione che ho avuto con altri compagni di viaggio 6 anni fa. Io stavo lavorando questo libro
sulla memoria della deportazione, e mi sono accorto che le stesse espressioni verbali, le stesse esitazioni, gli stessi silenzi che spesso si trovano nei reduci delle grandi tragedie del Novecento, le vedevamo nei nostri amici, nei nostri conoscenti che erano stati a Genova, nei confronti di chi, nel tentare di raccontare a chi invece non c'era. E parlo appunto di Genova, non di Bolzaneto, non della Diaz, non di Carlo Giuliani, ma della Genova che ci stanno raccontando gli altri ospiti. Ieri mattina ho avuto l'ennesima conferma di questa cosa, all'Istituto Storico della Resistenza una collega mi ha detto che avrebbe voluto commentare questo tam-tam mediatico, che insomma con i nostri articoli, i nostri pezzi che sono stati pubblicati in questi giorni, ma non ci è riuscita, me l'ha detto con la voce rotta dal pianto, 16 anni dopo. E appunto queste riflessioni che anni fa avevamo iniziato a mettere sul tavolo erano e sono embrionali, l'ho scritto anche nel pezzo che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi, però sono fortemente convinto che ci troviamo di fronte a un vero e proprio trauma generazionale e in molti casi anche intergenerazionale, che ha generato una resa, anche se Alessandro, non so se Alessandro ci sente ancora, ma dubita appunto della sconfitta, in parte sicuramente ha ragione, e troppo silenzio. Un silenzio che secondo me è stato anche contagioso. Solo un'immagine lampo, quando sono andato a vedere Diaz di Vicari al cinema, a Torino la sala era strapiena, l'età media era decisamente più bassa della mia, per cui lì era gente che a Genova probabilmente non avrebbe neanche potuto esserci. Io non ho mai sentito un silenzio così al cinema, durante il film e dopo. Probabilmente molti di quei ragazzi scoprivano Genova in quel momento lì. E io penso appunto che soprattutto anche da parte di chi non c'era ci sia il dovere di provare a interrogare questo silenzio. In questi giorni ho ripreso tra le mani la dottrina dello shock, che in italiano è stato tradotto come shock economy di Naomi Klein, che avevo letto 10 anni fa senza pensare ovviamente a quello che avremmo detto qui stasera. Per chi insomma non lo conoscesse, la tesi di fondo è che uno shock reale o percepito è l'unica cosa che è in grado di produrre cambiamento, e che l'ultraliberismo, a costo di provocare gli shock negli ultimi decenni, ha sempre sfruttato a suo vantaggio shock dovuti a disastri naturali, guerre e via dicendo. Tra le guide della sua riflessione c'è un manuale della CIA del 63 desecretato, nel quale leggiamo: c'è un intervallo che può essere estremamente breve di animazione sospesa, una sorta di shock o paralisi psicologica, è provocata da un'esperienza traumatica o subtraumatica che fa esplodere, per dir così, il mondo che è familiare al soggetto, oltre all'immagine che egli ha di sé entro quel mondo. Gli specialisti riconoscono questo effetto quando si manifesta e sanno che in quel momento la fonte è molto più aperta ai suggerimenti, molto più disposta a collaborare di quanto non fosse appena prima di subire lo shock. La cosa che mi ha colpito moltissimo è che questo libro non parla di Genova, forse anche per via della prospettiva nordamericana dell'autrice, però è un libro di world history, diremmo noi. Comunque l'approccio è globale, ma non c'è Genova. E c'è questa intervista che è poi uscita sul Manifesto, in cui c'è una domanda praticamente, so che io oggi la leggo con gli occhi di Genova, Benedetto Vecchi le chiede dei movimenti sociali che, cito, almeno qui in Europa non godono di buona salute. E Naomi Klein, la breve risposta, non cita il G8 di Genova, però collegandomi anche a quello che ha detto Alessandro, è interessante il focus della sua risposta, perché appunto la Klein dice: le difficoltà derivano dalle conseguenze dell'attacco alle Torri Gemelle. L'11 settembre ha cambiato il mondo, il problema è capire come lo ha cambiato. C'è stata la guerra in Afghanistan, poi in Iraq, Guantanamo, le crisi economiche. Non riusciamo però ancora a cogliere il senso pieno di quello che è accaduto dopo le Twin Towers, ci vorrà tempo per capirlo. Era il 2007, era 6 anni dopo Genova, per cui forse era un po' fisiologico all'epoca non vedere. E mi avvio alla conclusione. Io penso che però noi adesso abbiamo una responsabilità culturale ed educativa, che è la responsabilità, quello che stiamo facendo adesso sostanzialmente, di provare a ricostruire quell'immagine di mondo che è stata frantumata deliberatamente a Genova. Io che lavoro tanto con i ragazzi più giovani, molto più giovani di me, ho sempre un po' il cruccio anche della trasmissione, del racconto. Appunto queste generazioni che sono arrivate dopo Genova, che sono nate nel cono d'ombra non di Genova ma dell'11 settembre, quell'11 settembre che ha reclamato tutta l'attenzione su di sé. A me è capitato spesso che mi chiedessero
perché non si parla mai, probabilmente se ne parla solo in certi circuiti. E di quei giorni di luglio, se è vero che è una cesura, se è vero che è una sconfitta, e se è vero che riguarda anche loro. E se è vero che molti di noi ci hanno creduto almeno un po'. In questi giorni mi è venuta veramente voglia di risentire le persone che io chiamavo dalla Spagna, attaccato alla carta di credito di mio padre, che non fu felice perché eravamo tutti molto preoccupati, noi che non c'eravamo, e mi sono reso conto, scherzi a parte, che io tutte quelle persone lì le ho perse. Erano le persone con cui andavo alle manifestazioni, poi a un certo punto è successo qualcosa, non ci andavamo più, comunque ci andavamo molto meno. Erano persone con cui andavo anche in maniera molto critica alle manifestazioni, però ci andavamo. Insomma, un momento di autoaiuto. Penso che abbiamo perso collettivamente la capacità di costruire futuro insieme. Abbiamo, lo diceva Alessandro, mi sembra, è vero che molti di noi, di voi, hanno fatto comunque percorsi coerenti rispetto al passaggio di Genova, però ho l'impressione, un po' più che l'impressione, che siano stati tendenzialmente percorsi individuali e non più tanto collettivi. E chiudo anche in termini molto concreti. Io veramente non so come si può raccontare Genova a uno che di Genova non sa niente, a uno nato nel 2000 o nel 2001. E vorrei chiudere con questa immagine un po' brutale che viene sempre dalla collega che ieri mi ha detto quella cosa in istituto, che lei appunto per via di quel trauma, a causa di Genova, ha deciso di non mettere al mondo dei figli. Per cui io credo che, scusatemi, mi commuove sempre questa cosa, io credo che abbiamo anche la responsabilità nei confronti di quel pezzo di mondo che non c'è stato. Per cui chiuderei con la domanda: come facciamo a raccontare Genova a chi di Genova non sa niente?
Grazie Carlo. Dopo il lavoro di Carlo, la riflessione di Carlo sulla memoria, sulla necessità di trasmettere la parola e di trovare nuovi modi di comunicare, cedo la parola a Rosanna, che non vuole essere definita scienziata politica, diciamo che lavora sulla cittadinanza, e quindi la sua riflessione parte un po' anche da questo, insomma, anche lei più o meno coetanea di Carlo, quindi una generazione giovane quando ci sono state le giornate di Genova, ti cedo la parola.
Grazie. E per essere disciplinata sui tempi, anche io leggerò una nota che ho preparato. E quando mi è stato chiesto di contribuire a questo dibattito, ho provato dei sentimenti contrastanti. Da un lato, il piacere estremo di farlo. Dall'altro, sono stata attanagliata da un senso di inadeguatezza. Avrei dovuto aprire una scatola piena di irrisolti, di ricordi, di paure. Allora, quello che ho fatto è stato immergermi nei filmati e nelle immagini di quei giorni, come primo passo. Io a Genova non c'ero perché avevo 17 anni, ero troppo giovane per affrontare quel viaggio. Per me Genova furono ore infinite davanti allo schermo, estasiata. Certo, le violenze mi sembravano una cosa tragica, eppure per me era come seguire un poema epico, proprio inteso come narrazione di gesta eroiche, l'esercito di buoni contro il male, gli scudi di plexiglass e le armature di gomma piuma. L'identificazione con i deboli, con gli ultimi. C'era in TV un tizio vestito da Neo, il protagonista di Matrix, che gridava che lì si disobbediva a delle leggi ingiuste. Dopo un anno, quando mi sono trasferita a Roma per studiare, l'ho cercato. Siamo stati come fratelli, con lui e tanti altri, per gli anni a venire. Per me, quindi, Genova è stato pensare più grande, fare i bagagli e mettermi in marcia verso la città, verso il mondo, con la consapevolezza di poter e voler far parte di una storia più grande. Due domeniche fa ho affrontato la mia maratona su Genova con gli stessi occhi. Continuo a vedere le ragioni che hanno animato quel movimento, in tutta la loro forza e necessità. Continuo a considerare vivi i protagonisti di quelle giornate, e di fatto loro lo sono. Sono professionisti, sono educatori, sono operatori sociali, sono impiegati, ricercatori, dottorandi all'estero, imprenditori, giornalisti, amministratori, sono inventori, sono reietti, padri, madri, sono sindacalisti, sono operai, sono disoccupati, sono tante cose. In questo devo dire che mi distingo fortemente dagli altri contributi e dal sentire comune. Non prevale in me il senso di sconfitta, del lutto. Li immagino vivi, anche se silenziosi. È di loro, di una parte di loro, che ho provato a parlare nel mio contributo scritto. Senza pretesa di esaustività alcuna, probabilmente perché non ho mai smesso di osservarne le sorti per tanti anni. Questo io sogno che possa essere un punto di partenza per tentare una rilettura storica della generazione politica di Genova. Senza temere che gli esiti possano essere deludenti, tradire la nostalgia, considerando la possibilità di riconciliarsi con il fallimento. Per dovere di documentazione, prima di tutto, per noi e per chi verrà dopo, abbiamo a disposizione poche fonti e frammentate. I luoghi, anche fisici, che hanno accolto quella storia non esistono più o hanno assunto nuovi connotati. Io credo che a distanza di 16 anni si possa lanciare questa ipotesi di ricerca, al fine di raccontare ma anche di riconnettere. E perché, per citare il contributo di Carlo, ci si senta sempre meno soli e tormentati, confusi, strani, irrisolti nel pensarsi agenti di trasformazione della società. Attivisti, militanti, si sarebbe detto poco tempo fa, senza imbarazzo. A tale proposito sono andata a rileggere l'ultimo paragrafo di un testo fondamentale per il movimento cosiddetto No Global, l'ultimo paragrafo di Impero, di Negri e Hart. L'ho trovato con estrema sorpresa, dopo 15 anni ancora profondamente evocativo e in qualche forma anche attuale. La militanza, nella sua dimensione postmoderna, conosce solo un dentro, la vitale e ineluttabile partecipazione al complesso delle strutture sociali senza alcuna possibilità di trascenderle. Il dentro è allora la cooperazione produttiva dell'intellettualità di massa e delle reti degli affetti. Oggi la militanza politica rivoluzionaria deve riscoprire quella che è sempre stata la sua forma originaria, un'attività costituente e non rappresentativa, una pratica costruttiva e innovatrice che resiste nei contropoteri e si ribella proiettandosi in un progetto di amore. Grazie.
Grazie Rosanna anche per questo cambio di passo verso una visione un po' più ottimista. Io adesso cedo la parola a Stefano Valenti. Dicevamo, questa è una parte in cui si parla di chi a Genova non c'era e di chi, pur essendoci stato, ha cercato di narrarla in modi, e sta cercando di narrarla con voce con modi diversi, quindi trovare una parola diversa per raccontare ciò che è stato e ciò che è stato vissuto in prima persona. Quindi cedo il microfono a Stefano.
Grazie, quello di cui parlerò è un romanzo che non è mai stato scritto, è un romanzo che è stato anche pensato in modo articolato, è stato addirittura presentato a una casa editrice, è stato discusso, si è discusso anche di quanti soldi avrebbe dovuto darmi ed erano molto pochi, e sta di fatto che questo romanzo non è stato scritto, non è stato scritto perché non me la sentivo di scriverlo, non sono pronto a scrivere. La storia di Fabrizio Ferrazzi, l'uomo che sanguina in questa fotografia è lui, laureato in filosofia all'Università di Pisa, un docente cattolico con grande passione per la storia. Problemi no. E la letteratura polacca, Adam Mickiewicz in particolare, fra i maggiori autori del romanticismo, i cui versi lo notò il punto conquistato da identificarsi col poeta nel raccontare del proprio arresto avvenuto a Genova quel venerdì 20 luglio 2001. È andata così che Fabrizio ha partecipato in piazza Paolo Danovi al presidio pacifico organizzato da Beati Costruttori di Pace, è investito dalle prime cariche delle forze dell'ordine e lì ha incontrato una donna, in tutta evidenza una infervorata religiosa, la quale tra i lacrimogeni della polizia e le pietre degli anarchici ripeteva «Dio non vuole tutto questo». Fabrizio le è andato incontro con un grande libro in mano col quale ha tentato di difendersi dalle manganellate degli uomini in divisa. Braccato e caricato su un cellulare dei carabinieri ha reagito cantando la Marsigliese, il canto dei rivoluzionari francesi inviso nella Polonia di Jaruzelski e nell'Italia di Mussolini. Il cellulare fa tappa alla caserma Fiera del Levante dove Fabrizio rimane dalle 2 del pomeriggio alle 9 di sera in piedi, il sangue rappreso in faccia, in compagnia di una ventina di fermati, picchiati con calci e manganello, insulti dagli uomini del gruppo operativo mobile GOM della polizia penitenziaria. Ma non basta, il racconto del terrore continua nelle torture alla caserma Bolzaneto dove i fermati sono trasferiti verso le 9 di quella sera. Ciascun detenuto portato in corridoio e poi nell'ufficio matricola, un percorso che prevede l'attraversamento della rotonda dove i fermati sono trascinati per i capelli e percorsi da agenti vestiti in tuta mimetica con stivaletti anfibi che inferiscono anche su chi cade a terra. Il pomeriggio di sabato Fabrizio è trasferito nel carcere di Alessandria, da cui rilasciato il lunedì. Questi fatti li abbiamo appresi dai giornali e dagli atti del tribunale, perché Fabrizio non è mai entrato in argomento e quando sollecitato ha preferito cambiare discorso. Parlava per ore di Mickiewicz con digressioni continue, indugiava in citazioni in polacco, diceva dell'importanza del poema Konrad Wallenrod o di Giagi, opera teatrale nella quale sono descritte le sofferenze terrene, il martirio della Polonia, paragonata alla passione del Cristo. E nell'ultima parte dice del fantasma di un suicida, consumato dalla passione che lo ha portato alla morte. Le violenze di quei giorni lasciano su Fabrizio, operato all'intestino prima di Genova, una traccia indelebile. Gli interventi chirurgici succedono uno all'altro e lui continua con fatica a studiare, a scrivere, a tradurre. Denuncia i torturatori presentandosi alle prime udienze del processo, milita nel movimento contro la guerra in Afghanistan, ma le sue condizioni degenerano ed è ormai un fantasma mangiato nel corpo e nell'anima quando nel dicembre 2011 decide di farla finita, consumato dalla passione, come il protagonista dell'opera di Mickiewicz. Le immagini di quelle giornate erano rimaste impresse in modo indelebile in Fabrizio e se negli anni aveva imparato a tollerare la tachicardia o l'ansia improvvisa in forma di panico, eredità di quelle 30 ore di sequestro, ancora non tollerava la mancata giustizia, la perduta occasione di rinascere. Raccontava di due popoli il Ferrazzi, l'ufficiale e il clandestino, e parlava di martirio e di resurrezione del popolo, della cornice eucaristica di ragazzi condannati in manette, le teste rasate, il marchio della tortura sui volti. Il movimento e il suo sacrificio, nelle parole di Fabrizio, erano sovrapposti al sacrificio del Cristo, e il movimento era presentato sulla falsariga di passione e resurrezione, e i persecutori paragonati a Erode, in una moderna strage degli innocenti. Il messianismo cattolico di Fabrizio Ferrazzi è una visione del mondo concentrata sull'attesa di un movimento radicale che rinnovasse la società, un potente antidoto contro la disperazione, fondato su un pensiero prospettico, sulla visione del futuro da costruire. Genova rappresenta una cesura. Esiste un tempo prima Genova, punto di arrivo di quel movimento etichettato come no global, che si è rivelato il più convinto nel chiedere una globalizzazione dei diritti e nel denunciare i rischi che il modello neoliberista determinava. E poi esiste un tempo dopo Genova, nel quale quegli stessi rischi si sono puntualmente concretizzati nella crisi che viviamo. Perché a dare ragione ai manifestanti di Genova sono il crollo del 2008, la rabbia della classe media, il fallimento della sinistra riformista, che non ha imparato a raccogliere l'appello del movimento e ha lasciato che temi quali la critica del capitalismo e le crescenti disuguaglianze diventassero nutrimento dei populismi, perché ha interpretato a 15 anni di distanza le ragioni di apprensione per il futuro formulate dal movimento non erano diverse da quelle attuali. Un neoliberismo sfrenato, il dominio della finanza sull'economia, l'impoverimento delle classi medie, l'insostenibilità delle politiche fondate sul debito, la polarizzazione della distribuzione delle ricchezze, il riscaldamento globale, l'aumento del potere del privato sul pubblico, delle multinazionali sugli stati, la diffusione endemica di xenofobia e razzismo, per non dire delle guerre giuste, che tali non furono e che hanno creato lo spazio fisico per il terrorismo islamista. Il nuovo bipolarismo nei paesi avanzati non è più tra destra e sinistra, ma tra aperto e chiuso. Il patriottico si contrappone al globale. Sono questi i risultati dell'incauto trattamento riservato al movimento di critica alla globalizzazione nato a fine anni 90 a Seattle e deflagrato a Genova. È difficile negare che nei giorni di Genova a essere dalla parte della ragione eravamo noi manifestanti e che fummo picchiati, torturati e uccisi.
Sì. Ringrazio anche Stefano per questa testimonianza, questo tentativo di narrazione dolorosa di questo calvario. Chiudiamo così questa parte a più voci. Ringrazio nuovamente Carlo, Rosanna e Stefano e introduco la parte finale, che è una parte diciamo di narrazione diversa, affidata a una voce e a una scrittura che ha un timbro completamente differente. E è una performance di Massimiliano Loizzi, di cui forse voi conoscete già le opere precedenti. Massimiliano ci presenterà il Matto 2, ovvero Io non sono stato. Lo invitiamo a salire sul palco. Io non dirò niente di più. Attore, regista, scrittore, performer, ti cedo il microfono e il palco per questa parte conclusiva. Non funziona? Ti lascio il mio e mi defilo.
Adesso funziona. Sì, le avevo chiesto una cosa, mi ha detto come ti presento, mi raccomando di che sono bello, però non l'hai detto, perché io questo, soprattutto se siamo in diretta sulla radio non si vede che sono bello.
E ha degli occhi parecchio inquietanti, sì, per cui io ne approfitto per cedere lo spazio.
Grazie. Volevo dire ai due signori che si sono appena alzati, se aspettano 5 minuti finisco. Allora, no, mi hanno detto 15 minuti, quindi appena supero 1 ora e mezza avvisatemi, fatemi dei segni. Io parlo spesso, tanto, e non me ne accorgo. E, allora ero indeciso, buonasera, grazie della risposta, ero indeciso su come iniziare queste 4 ore del mio intervento e volevo iniziare parlando così e facendo tutto l'intervento così, alla fine dire ho perso la voce, come la mia generazione, però poi ho pensato che non faceva molto ridere e allora non l'ho fatto. E, allora ho pensato di iniziare citandovi dei versi di una poetessa per me immortale che racconta bene quei momenti di Genova, che dice così: c'è solo una cura ed io so che lo sai, è una stanza vuota e fossi in te mi fiderei. Bravo, puoi capire cose che non sai, sei il tuo guaritore, sei nel tuo mondo. Shh. Parla a bassa voce, dimmi cosa vuoi, né pieno il mondo di mali come i tuoi. Slacciati la faccia e gira in tondo come il gatto. Dammi 3 parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che mi fa star male. Sono le istruzioni per muovere le mani. Non siamo mai stati così vicini noi. Ah, ah. Questa canzone, questi bellissimi versi scritti dall'immortale Valeria Rossi, era prima in classifica nel luglio del 2001, a partire dal luglio del 2001 per 8 settimane. Ebbene, viva l'Italia! Era il modo migliore, credo, per cominciare. Mi hanno detto di comunicare che non si beve, cioè non si poteva portare in sé. Mi hanno chiesto di intervenire qui perché io porto in giro uno spettacolo che si chiama Il Matto 2, perché c'era stato un Matto 1. Che sui fatti si chiama Matto 2, ovvero io non sono stato, laddove la S con la S maiuscola di Stato. E una tragica farsa sul processo, tra virgolette, Giuliani e morte di Stato. Tra virgolette perché un processo su Carlo Giuliani non c'è mai stato. O meglio, c'è stato un caso che è stato immediatamente archiviato dal giudice per le indagini preliminari, Elena D'Aloiso, su richiesta di Silvio Franz. Archiviato dopo 3 mesi. E porto in giro questo spettacolo ormai quasi da 2 anni, insomma, in tutta Italia. Non sono stato in Molise perché il Molise per me non esiste. E in tutta Italia il Matto 2. Il Matto 1 era sul processo Pinelli, che fanno parte di una trilogia. Il terzo non c'è ancora, ma ci sarà prima o poi. Perché a mio modo di vedere, quando abbiamo pensato di fare il Matto 2, faceva ridere che ci fosse uno spettacolo con il titolo col 2, come nei film americani, e abbiamo pensato, non dico noi perché mi dia del noi, per quanto io sia molto bello, ma perché c'è un gruppo dietro di me, perché come sapete tutti, insomma, un uomo solo senza compagni non è nulla, e anche una donna, ma parlo di me perché sono uomo, e anche se un lato femminile molto sviluppato, vedete, apro molte parentesi, quindi per favore avvisatemi perché è difficile per me stare nei 20 minuti, ecco, vedete, anche i minuti riesco a dire una pausa. E quindi a mio modo di vedere, a nostro modo di vedere, l'Italia è ammalata, gli italiani, insomma, io parlo dell'Italia perché sono italiano. Se fossi Pakistano probabilmente parlerei dell'Indonesia. L'Italia, a mio modo di vedere, gli italiani sono ammalati di una bruttissima malattia, che è quella stessa malattia di cui sono ammalati i pesciolini rossi, ovvero sia dimenticano tutto il giorno dopo. Per quanto mi riguarda, la cosa peggiore di quei giorni, io ho 40 anni, per quanto a differenza di Jacopo Nondelli, insomma, che si riporta molto male, e io invece sembro suo figlio, volevo dirlo questo, anche in radio che ci seguono, li porto molto bene, sembro giovane, ho 40 anni, quindi anch'io faccio parte della sua generazione. La cosa peggiore è l'oscuramento della verità. La verità che è sotto gli occhi di tutti, perché ci sono innumerevoli video, testimonianze, foto, immagini che ritraggono quella verità, ma nonostante questo in Italia si opera un continuo oscuramento della verità, che è peggio della mancanza di... Oh, no, finisco... No, per favore, vabbè. No, sta andando via una signora, lo dico per chi ascolta in radio. Ci tenevo che la sentissi, ma... E lo so anche per me, figuriamoci. Un continuo oscuramento della verità, un continuo oscuramento della verità. E questo il rammarico è la cosa peggiore per la mia generazione, che era lì, io ero lì in quei giorni a Genova, anche se poi ero lì in quei giorni a Genova, è facile, perché insomma è un po' come i partigiani, che dopo settembre del 43 e poi il 45 erano tutti partigiani, insomma adesso la mia generazione sembra che eravamo tutti a Genova, quando in realtà non è proprio così, ecco. Per noi che eravamo a Genova, per noi che abbiamo vissuto Genova di quei giorni, uno dei peggiori, il più grande rammarico è questo. Quelli di Genova erano dei giorni bellissimi. Il Social Forum era un'esperienza entusiasmante. Poi c'è stato anche l'anno dopo, l'anno prima, l'anno dopo il Social Forum di Firenze. Era un'esperienza entusiasmante perché per la prima volta... si vedevano le varie anime del movimento dialogare, che era una cosa che non si era mai vista, e questo è l'inizio di quel luglio del 2001, e questo è l'inizio del Social Forum, e questa è la cosa che è cambiata in quegli anni. Si vedevano i cattolici dialogare con gli estremisti dell'ala radicale di sinistra, si vedevano, ovviamente c'erano i sardi con la bandiera dei quattro mori, vabbè, ma quelli stanno sempre dappertutto, e si vedevano le varie anime del movimento insieme. Ed è stato entusiasmante, quindi il più grande rammarico è che si ricordi Genova soltanto con il dolore, la morte di Carlo, le botte, come diceva quella dolcissima ragazza nella testimonianza, e non si parli mai di quello che invece è stato un movimento che ha trascinato, che ancora oggi, come dicevano prima di me, le parole d'ordine che ci sono, la sharing economy, insomma, sti cazzi, erano tutte parole di cui noi parlavamo, di cui si parlava in quei giorni lì. E quindi io porto in giro questo spettacolo, appunto il Matto 2, nel tentativo di far conoscere ai ragazzi nomi, fatti e persone, perché credo sia importante citare sempre nomi, fatti e persone, non solo raccontare la storia. E lo faccio con l'arma dell'ironia, perché insomma ci sono tanti fatti che si accompagnano all'oscuramento della verità, che fanno sempre purtroppo sorridere, come ad esempio l'allora Presidente del Consiglio, insomma, insomma l'amico degli agnelli, nel senso proprio non di quelli fisici, proprio delle bestie, Silvio Berlusconi, all'epoca, vieta di appendere fuori dalle finestre dei vicoli di Genova gli indumenti indici, il bucato, per mantenere il decoro della città. Questa è verità, è storia. Poi si è stabilito, insomma, si è capito che poi era perché lui è afflitto dal morbo di Gigi la Trottola, quindi quando vede una mutandina bianca non capisce più un cazzo, quindi per evitare poi di dover chiamare Mubarak aveva chiesto di... O ancora si portano 19.000 persone a Genova, 4.000 solo delle forze dell'ordine, 250 barre di plastica vengono portate prima dell'inizio del G8, casomai succeda qualche incidente non si sa mai. E come diceva qualcuno prima di me, si sparge la voce di queste armi terribili in mano ai terroristi no global, perché allora venivano raccontati così, questi palloncini ad acqua intrisi di sangue infetto. Io sfido chiunque a immaginarsi un terrorista che fa... No, al capitale! Lanciare un palloncino d'acqua, magari con Winnie the Pooh sopra, perché ha trovato quello. E ci sono varie cose, contraddizioni nelle testimonianze rese dai testimoni dell'epoca, come ad esempio, si diceva prima, i funzionari, gli alti funzionari della polizia presenti davanti alla scuola Diaz quella sera, Francesco Gratteri, Giovanni Luperi, Gilberto Caldarozzi, di cui uno dei quali si reca, e lo si può vedere in una foto che è consultabile da chiunque tramite internet, davanti alla scuola con un sacchetto di plastica nel quale sacchetto ci sono due bottiglie Molotov che poi verranno trasformate in prove insieme a delle terribili intagliature di metallo estratte dagli zaini e addirittura due coltellini svizzeri, si sa che gli svizzeri sono brutti e cattivi, che serviranno poi per giustificare la mattanza della macelleria messicana. Ecco, ci siamo immaginati che probabilmente Gilberto Caldarozzi, passando da una Lidl, avrà trovato delle Molotov in offerta, avrà detto fammele comprare, me le porto lì, e casomai chi non compra una Molotov in offerta alla Lidl, che casomai il giorno dopo si incazza. E tutte queste contraddizioni, per quanto terribili, sono sotto gli occhi di tutti. E l'oscuramento della verità viene dal fatto che tutto quello che è accaduto quel giorno, la violenza di quei giorni, si riassume in una foto. La foto Reuters che racconta Carlo Giuliani lanciare un estintore verso una Jeep, un Defender dei Carabinieri. Questa foto soltanto tutti ricordano. E lì si esaurisce e finisce il racconto di quel pomeriggio, come se Piazza Limonda fosse un evento a sé, lontano poi, Piazza Limonda e il G8. Allora quello che io cerco di fare, quello che la mia generazione cerca di fare, non tutti purtroppo, ma che cerchiamo di fare, è quella di allargare la visuale, spostare il punto di vista sulle cose, perché quella foto racconta, perché purtroppo i social al giorno d'oggi sono così, no? In queste ultime settimane c'è stata la foto di quel poveretto di Pompei con la mano sul cazzo che sembra che si stia facendo una sega, è rimasto il segaiolo per tutti, il segaiolo pompeiano. E poi non è vero che mentre il vulcano gli stava... No, non è vero questa cosa. Ma tutti adesso ricorderanno quell'immagine, ricorderanno come quel poveretto, il segaiolo di Pompei. E tutti ricordano soltanto quella foto che ritrae Carlo lanciare un estintore vuoto contro una camionetta. Io ho avuto la fortuna di conoscere Heidi, la mamma di Carlo, e lei negli suoi incontri propone sempre un quesito. Vediamo, mettiamo davanti uno di voi due, ai ragazzi nelle scuole, metto in mano ad uno di voi due un estintore vuoto e in mano ad uno di voi due una pistola. Vediamo chi vince, chi rischia la vita. E non tutti sanno che quella foto è un punto di vista, una prospettiva malata, perché in realtà sembra che Carlo stia scaraventando quell'estintore contro una camionetta, ed è vero per carità che lo stava per scaraventare, ma non tutti sanno che quella pistola era già puntata ad altezza uomo prima che Carlo raccogliesse quell'estintore, non tutti sanno che in realtà da una qualsiasi altra foto consultabile su internet la distanza da Carlo e la camionetta, fra Carlo e la camionetta, era di circa 4,5 metri, e la camionetta era distante dal muro, quindi non era impossibilitata la fuga, come hanno raccontato tutti i telegiornali e come racconta quella foto, distava di circa 7,5 metri. Quindi non era assolutamente impossibilitata la fuga. Ma nonostante questo, nel raccogliere le interviste, mi sono sentito spesso rispondere, dopo tutto, se l'è cercata. Cosa volete? Se l'è cercata. È andato in quella piazza, cosa volevi che succedesse? Se l'è cercata. Per me questa è una risposta agghiacciante, perché come ebbe a dire Licia Pinelli, la vedova di Pinelli, l'unica forma di giustizia è la verità. E la verità potrebbe accadere soltanto non oscurandolo essa stessa. E la verità è che Carlo si stava difendendo, perché quella pistola era già puntata ad altezza uomo, la camionetta poteva scappare, c'erano più di 70 carabinieri armati in assetto antisommossa a distanza da lui, e la verità è che dalle 15 di quel pomeriggio cortei autorizzati, Cobas, la rete Lilliput, Manitese, i cattolici, che va detto per onestà che prendevano il doppio delle botte perché continuavano a porgere l'altra guancia, sono stati sistematicamente picchiati dalle forze dell'ordine. Quale che fosse la verità a noi non è dato sapere, si dice... correggimi se sbaglio, si dice che dalle 15 di quel pomeriggio tra le forze dell'ordine girava la voce per cui carabiniere, un collega, sarebbe stato ucciso, reso in fin di vita da un sasso lanciato da un manifestante. Questa notizia era assolutamente falsa, ma si era sparsa per tutta Genova tra le forze dell'ordine, quindi probabilmente era un odio atavico quello che si riversava contro i manifestanti e contro Carlo, oppure un disegno premeditato. A noi non è dato saperlo, ci è dato sapere soltanto che c'è un sottile disegno orribile, sottile disegno di fondo, che non immagino certo una cupola che arma i carabinieri e dice ammazza oggi Aldovrandi, ammazza domani quello lì, fai secco cucchi, no, ma c'è un sottile disegno di fondo che permette e reitera l'assoluta impunibilità dello Stato. E quindi da quel pomeriggio sì, le anime si sono sgretolate, perché i moderati hanno accusato i radicali di aver causato la fine del movimento, i radicali hanno accusato i moderati di non partecipare al più movimento. E io ero lì in quei giorni E mi viene da dire una cosa per concludere, prima di raccontarvi un piccolo pezzo dello spettacolo, che è questa. Ecco, io penso sempre che in quei giorni, se mi fossi trovato, io sono della stessa generazione di Carlo, sono del 77, lui era del 78, parlando con la mamma di Carlo ho scoperto che avevo molte cose in comune con lui. Non ho mai fatto l'università e ho cercato per diverso tempo la mia strada senza mai trovarla, poi l'ho trovata, insomma. Ho girato per 3 anni attraverso tutta l'Europa senza mai tornare a casa, e anche lui viaggiava. Ho avuto dei forti problemi insomma, col bere, che più o meno ho risolto, e lui aveva avuto dei forti problemi con la droga. E questo ve lo dico non per fare una geografia né di lui né un racconto di me, ma soltanto per dirvi che Carlo era uno di noi, e al suo posto potevo esserci io. Perché dopo aver assistito a quella violenza contro ragazzini, ragazzine, anziani, donne, uomini, inermi, si reagisce o si scappa? Ecco, da parte mia non c'è nessun giudizio in merito. Si reagisce o si scappa? Probabilmente io sarei scappato, forse no, avrei reagito. Io questo a me non è dato saperlo. E se mi fossi trovato in quel momento, forse se avessi visto una pistola puntata già prima ad altezza uomo, io ho visto che ha fatto così, ho visto lei che ha fatto così e così, ma la pistola era già puntata ad altezza uomo già prima. Forse se avessi visto questa pistola avrei raccolto l'estintore e l'avrei gettato. Io questo non lo so. Io so solo che oggi ho 2 bimbi, contrariamente a quanto dicevi, io ho avuto la forza fortunatamente di continuare, andare avanti, e ho 2 bimbi, anzi un bimbo e una bimba, Libera e Olivia, e ve lo dico perché poi c'è un video che manderemo, quindi capirete il finale, questo parla dello spettacolo, e ogni volta che penso a loro, penso a me in quei giorni, io penso sempre, se mi fossi trovato lì, al suo posto, forse ci sarei stato io al suo posto, e oggi non potrei raccontare a chiunque in qualunque momento di Libero e di Olivia. Il pezzo che faccio adesso, che è dello spettacolo, lo spettacolo è un processo dove si chiama Il Matto, appunto, è un matto che mette in scena questo processo, che prende i ruoli di tutti i partecipanti al processo, avvocato, testimoni, giudice, giuria, c'è anche Gesù Cristo che arriva alla fine per dire la sua, perché mi piaceva essere un po' Gesù. E che mi ci sono sentito spesso, anche se non sono risorto mai. E a un certo punto arriva la testimonianza di Carlo Giuliani. Il giorno in cui ho fatto lo spettacolo davanti ai genitori di Carlo, della mamma e del papà, è stato un giorno terribile e bellissimo. Le parole di questo pezzo ve le dico dopo aver bevuto, che è meglio. Questo era per la radio. Mi chiamo Carlo Giuliani e sono nato il 14 marzo del 1978 a Roma e non giuro nulla su niente. Non sono qui per farmi accusare perché sono un essere qualunque con una testa ed un cuore. Non sono un santo, un eroe, un assassino o un traditore, perché sono io oggi qui l'accusatore. Qualcuno ha detto prima di me che i ribelli muoiono a 20 anni anche quando non muoiono. Ebbene, i miei 20 anni li avete buttati per terra, lasciati lì a marcire sotto il sole. Si dice che negli ultimi istanti che si abbiano da vivere si riveda tutta la propria vita come in un film. A me non è stato neppure dato il tempo di quel ultimo piccolo addio. Ma non abbiate pena per me, non abbiate pietà. Non l'avete mai avuta e mai l'avrete, perché io sono morto e voi siete vivi. Quel giorno forse sarei partito per un lungo viaggio, avevo una valigia pronta in camera, oppure no, sarei restato a Genova a combattere contro mostri, padroni e guaritori. Sarei partito per un lungo viaggio o sarei restato lì, sul porto, a guardare mari e tramonti. Avrei fatto crescere i capelli, oppure no, perché dicevano sempre che sembravo un angelo e gli angeli non camminano su questa terra infame. Avrei costruito un bar sulla spiaggia con Edo e Enrico, oppure no, avrei fatto 1000 lavoretti. Avrei comprato una macchina, oppure con una Vespa usata avrei chiesto passaggi fino alla stazione ogni notte. Avrei comprato una casa o ne avrei distrutta una. Avrei fatto 1000 lavoretti e avrei continuato a scrivere le mie poesie della colazione, le mie poesie per il mio amore più grande. E t'avrei vista crescere, piccolina mia. T'avrei vista crescere e t'avrei amata, e questo senza se, senza ma e senza neppure un però. T'avrei vista crescere e t'avrei amata più di ogni altra cosa. Avrei fatto all'amore con la tua mamma ogni giorno, forse una volta al mese, ma sempre come fosse la prima volta. Avrei costruito per te le cascate del Niagara solo per poi dirti che non esistono. Sarei scappato solo per poi tornare, perché la fuga apre mille strade. Avrei fumato la pipa per sembrare più grande. Avrei fatto crescere la barba solo per poi farmi prendere in giro perché sembravano solo due peli. Avrei bevuto tanto vino e mangiato farinata. Anzi, avrei dovuto mangiare tantissima farinata quel pomeriggio, così appesantito sarei tornato a casa, cazzo. E invece nella mia vita ho sempre preferito sbagliare e ritentare, così quando ho visto quella pistola ho raccolto l'estintore e senza esitare. Hanno ammazzato i miei 20 anni, mamma, e li hanno buttati per terra. Hanno ammazzato i miei 20 anni, papà, te li hanno fatti vedere e rivedere. Hanno ammazzato i miei 20 anni, Elena, e non ti hanno dato neppure il tempo di salutarmi. Avete ammazzato i miei 20 anni, vecchi di merda. E adesso siate maledetti tutti voi, voi e le vostre famiglie. Siate maledetti voi e i vostri figli. Siate maledetti voi che c'eravate e non parlate. Siate maledetti voi che non c'eravate e parlate. Siate maledetti tutti voi, il vostro sparlare, il vostro sproloquiare, il mio telefono che suona in questo momento. Siate maledetti tutti voi, oppure no, sia maledetta la morte che mi ha strappato i 20 anni. E siano maledetti i miei 20 anni, oppure no, non sia maledetto nessuno. Che tutte le donne e tutti gli uomini sappiano della differenza tra una mano che offende e la resistenza. Che tutte le donne e tutti gli uomini sappiano che non colpivo un uomo, difendevo un'idea. Che tutte le donne e tutti gli uomini sappiano la mia storia e dimentichino il mio nome. Io non voglio più morire. Giusto per onestà e chiarezza, che poi sembra veramente un pirla, soffro di emicrania a grappolo e alle 8 è l'ora della pillola, quindi era la sveglia, io non ho lasciato il telefono acceso, no, giusto per chiarire che dovrei prendere la pillola che ho lasciato a casa perché soffro di emicrania a grappolo, che è una brutta cosa. E è stato bello comunque il momento del telefono, ecco. Bravo. Grazie, bravo tu. Vi ho raccontato tutto questo per lanciare quest'ultimo video che conclude lo spettacolo non dopo queste parole ma dopo l'ingresso di Cristo che ripetutamente cerca di spararsi con la pistola che aveva ucciso Carlo, ma che non riesce perché Cristo risorge, quindi continua a spararsi e continua a risorgere e alla fine si incazza e quindi direi, eccolo, con la regia che manda il video così. E lo manda e vi ringrazio dell'ascolto e eccolo. non era ancora finito il video, ma va bene. E, volevo solo dire un'ultima cosa prima di finire. Ricordo quando ero ragazzino, avevo avuto una discussione con mio padre, molto accesa, in cui lo recriminavo per quello che era accaduto nel 69. Gli dicevo che la sua generazione aveva consegnato alla mia un'Italia disastrata e gli chiedevo perché. Lui era un uomo silenzioso e mi ha fissato in silenzio a lungo e mi aveva detto perché ci hanno buttato addosso le bombe, e ci hanno ammazzato, ci hanno messo in galera, ci hanno buttato dalle finestre. Cosa potevamo fare? Ci abbiamo provato. Questa risposta a me mi aveva dato molto fastidio, perché da figlio mi ero innervosito moltissimo di questa risposta, ma dopo tutto è normale che i figli uccidano i padri, in senso metaforico. 20 anni dopo, più di 20 anni dopo, mentre facevo questo spettacolo, mentre lo presentavo qui a Milano, un ragazzino di 19 anni mi faceva un'intervista per lo spettacolo sui fatti del G8 e mi chiedeva, io ho 40 anni, ho l'età della generazione dei padri adesso, mi chiedeva perché avevamo consegnato a lui un paese disastrato, perché avevamo abbandonato il sogno. Io, senza esitare, perché non sono un tipo silenzioso, io ho risposto: cosa dovevamo fare? Ci abbiamo provato, ci hanno messo lì dentro, lì a Genova, come in Spagna nel 36, ci hanno ficcato nei vicoli, ci hanno ammazzato, ci hanno riempito di botte, che cosa ci potevamo fare? Ci abbiamo provato e ci stiamo provando. E a quel punto mi sono zittito, perché esattamente 20 anni dopo mi erano venuti i brividi, avevo dato la stessa identica risposta che mio padre aveva dato a me. Quando l'amore è vero amore è sempre un atto di rivolta e la rivolta è sempre un atto d'amore, quindi io credo che le generazioni si rincorrano inseguendo il sogno della rivolta. Grazie.
Grazie Massimiliano, volevo solo chiudere ringraziando Gabriela Iacomella per la moderazione, ringraziando David Bidussa che ha costruito con sapienza questo evento per noi, tutti i partecipanti. Ci abbiamo provato ma il tempo non è scaduto. Vi saluto con una perla che ho trovato in questi giorni facendo le ricerche su G8 del grande statista Renato Ruggero, che era ministro degli esteri quando accaddero i fatti del G8 e a Renato Ruggero il governo diede il compito di descrivere i fatti di Genova al Parlamento. Lui fece un intervento e quando dai banchi dell'opposizione gli chiesero: ma ministro, che fine hanno fatto i giovani scomparsi? Lui rispose: saranno andati al mare. Allora noi adesso andiamo al mare, però torniamo. Volevo dare questo messaggio al ministro Ruggero. Grazie di essere stati qui.